Si può applicare il metodo scientifico al marketing? Ne parlo in questo video. L'item testing è effettivamente il metodo scientifico applicato al marketing ed è uno degli elementi fondanti dell'approccio growth hacking. Ma perché diciamo appunto che l'item testing contiene i principi del metodo scientifico? Perché deve rispettare i tre principi cardini di questo approccio, ovvero deve essere misurabile, ripetibile e scalabile. Misurabile, ovvero deve fornire un output di dati che è possibile analizzare e misurare in una scala oggettiva. Dopodiché deve essere ripetibile, quindi è possibile condurre lo stesso esperimento nuovamente e deve essere scalabile, ovvero può essere riprodotto su numeri maggiori o minori. Questi sono degli elementi oggettivi che ci permettono di trarre dei dati in base all'obiettivo che ci siamo posti. Come ho avuto modo di affrontare in altri miei video, il growth hacking si potrebbe riassumere nel concetto di una sperimentazione rapida multicanale alla ricerca delle strategie di crescita migliori. Per questo motivo, la sperimentazione, ovvero l'item testing, quindi una sperimentazione molto breve, e questo è il significato letterale di questo termine, una sperimentazione rapida e veloce che viene operata su diverse fasi del funnel o su una sezione specifica della nostra strategia di marketing per ottenere i risultati sperati. Ma effettivamente, dove vanno a compiersi, a essere programmati questi esperimenti? È molto semplice. In altre occasioni ho avuto modo di approfondire quello che è il funnel, che viene detto anche dei pirati, poiché è stata la prima definizione quando fu presentato questo nuovo approccio appunto alla segmentazione dei processi del percorso di vendita da Dave McClure. Però partiamo che prima di questa segmentazione in sei fasi della vendita, prima erano semplicemente tre step, c'era appunto lead, prospect e client, ovvero lead, un primo contatto interessato ai nostri servizi, dopodiché prospect, quindi qualcuno che effettivamente è vicino a finalizzare un acquisto o una vendita con noi, e dopodiché client, effettivamente qualcuno che è passato alla fase di revenue, quindi ha acquistato effettivamente il nostro prodotto o servizio. Grazie a Dave McClure noi abbiamo la segmentazione in sei fasi e questa è molto importante perché ci permette di avere una fase di vita della vendita molto più segmentata, con fasi diverse e con esigenze di approcci di marketing molto diversi fra loro e ci permette quindi di essere più efficaci nell'individuare quali sono i cuori di bottiglia e intervenire su essi. Ma andiamo a vedere un breve riepilogo su quali sono le sei fasi del funnel dei pirati. Innanzitutto, l'elemento simpatico è quello che le sei fasi iniziano in inglese con 3A e 3R, quindi riportano alla mente il verso dei pirati, quindi ar, e questi elementi sono composti da awareness, acquisition, activation, retention, revenue e referral. Andiamoli a vedere nel dettaglio. Awareness è semplicemente la conoscenza del proprio marchio. Le persone vengono a conoscenza del fatto che la tua azienda, il tuo brand esistono. Nel momento in cui abbiamo l'acquisition, siamo entrati, abbiamo intercettato quel contatto che in qualche maniera ha incominciato a seguire magari il nostro social o ha fatto, insomma, è entrato nella cerchia della nostra comunicazione. Activation è una fase molto importante perché lo portiamo a fare effettivamente un'azione. Quindi magari ha commentato o è venuto su una nostra landing page o ha cliccato su un ads, insomma, ha compiuto un'azione concreta nei nostri confronti. Quindi un feedback di risposta concreto rispetto alla nostra strategia. Dopodiché abbiamo retention, che è una fase molto importante nella strategia di qualsiasi business, che è ovvero riuscire a trattenere con contenuti di valore, offerta di valore, il nostro pubblico all'interno del nostro funnel. Questo è molto importante perché noi dobbiamo fare in modo di mantenere costante la soglia di attenzione e proseguirla nel tempo. Una cosa che io amo molto ripetere è che il marketing potrebbe tradursi come la capacità di coltivare delle relazioni long term, perché siamo passati oltre rispetto a quello che era il marketing, diciamo, negli anni 90, dove era finalizzato l'acquisto, mentre noi invece abbiamo bisogno oggi di creare dei rapporti di fidelizzazione, di costanza, di presenza, e di conseguenza la capacità di fornire valore a queste persone attraverso un'attenzione costante sicuramente si potrà tradurre all'interno della fase della retention. La fase della revenue, a poco altro da aggiungere, è il momento dell'acquisto, quindi quando noi siamo riusciti effettivamente a ottenere l'acquisto dal nostro lead in target, e infine referral, ovvero questa ultima fase fondamentale ci ricorda che il nostro processo di marketing non si può assolutamente concludere con l'acquisto. È molto importante che noi riusciamo a costruire delle relazioni long term con i nostri clienti, e per cui è importante che li seguiamo e gli invitiamo a scrivere delle recensioni, li seguiamo magari con una strategia di customer care, insomma otteniamo quanti più feedback possibili rispetto alla loro soddisfazione o meno rispetto alla nostra offerta, in modo tale da poter migliorare e implementare. Ora che abbiamo visto le sei fasi di questo funnel, dobbiamo individuare dove vanno fatti gli esperimenti. Sicuramente la prima fase è individuare il collo di bottiglia, ovvero capire se io ho 100 persone che conoscono il mio brand, ma soltanto 10 stanno effettivamente acquistando. Il mio problema non è soltanto quello là di arrivare a 200 per ottenerne di più, ma è molto più remunerativo e meno dispendioso capire perché le altre 90 che conoscono il mio brand, che si sono attivate, che hanno fatto un'azione nei confronti della mia strategia, non sono arrivate fino all'acquisto. È naturale che i tassi di conversione sono delle percentuali sempre molto basse, quindi è naturale che in termini sempre di percentuale aumentare la parte alta dell'imbuto sicuramente può portare anche un maggiore tasso di acquisto, ma è molto economico e molto efficace se una persona ha già mostrato un interesse cercare di capire perché non è continuato, perché sicuramente avremo più possibilità che la persona che ha mostrato già un interesse acquisti piuttosto di una persona a cui dobbiamo presentarci nuovamente da zero. Per questo motivo, capire dove si interrompe il funnel di vendita. Nella retention non siamo in grado di trattenere all'interno della nostra comunicazione i nostri contatti? Oppure semplicemente abbiamo, nel caso come di un e-commerce, un tasso di carrelli abbandonati molto alto, quindi arrivano quasi fino al momento dell'acquisto, dopodiché non acquistano? Ebbene, una volta individuato qual è il collo di bottiglia, ovvero dove si interrompe questo funnel, perché noi dobbiamo immaginarlo proprio come un imbuto dove la parte alta a numeri molto alti rispetto a quelli alla fine, ma che deve essere fluido e deve essere un processo che non viene ostacolato da nulla. Quindi, tornando al discorso dei test, è molto importante ribadire un concetto. Molto spesso si abbina al concetto di growth hacking il concetto di crescita rapida. In effetti questo non è del tutto esatto, perché la crescita può essere costante, non necessariamente rapida. Quando parliamo di rapido, noi parliamo di esperimenti, sono gli esperimenti a essere condensati in un tempo breve per permettere di realizzarne molti in un tempo minore, con un minore dispendio economico e una maggiore acquisizione di dati per definire le strategie successive. Quello che si può dire quindi è che il growth hacking è lo strumento che ci permette di rendere prevedibile la crescita attraverso l'analisi dei dati. Ma quali sono i tipi di esperimenti che possiamo applicare alla nostra strategia? Sostanzialmente ce ne sono due principali, che sono i test ping e i test di ottimizzazione. I test ping riguardano l'esplorazione. È molto importante per un growth hacker avere un approccio agnostico, ovvero non aspettarsi una risposta, quindi non partire con un bias di conferma, un bias cognitivo che ci fa immaginare che le cose andranno in una determinata maniera, ma esplorare la risposta in maniera totalmente neutrale, quindi leggere poi quei dati senza il filtro di quella che è la nostra aspettativa rispetto a quei risultati. Il test ping è un test di esplorazione, quindi qualora vogliamo esplorare un nuovo mercato, vogliamo esplorare un nuovo prodotto da lanciare, una nuova esigenza, una nuova feature, in quel caso noi stiamo realizzando dei test ping. Altro tipo sono i test di ottimizzazione. I test di ottimizzazione, chiaramente, come suggerisce la parola, si rivolgono a un processo di miglioramento della nostra strategia, quindi di intercettare quali sono le esigenze dei nostri clienti all'interno del funnel e fare in modo di rispondere a quelle che sono i feedback che abbiamo ricevuto durante l'esperienza utente del nostro cliente. In quel caso i test di ottimizzazione, in cui rientra anche tutta la disciplina della conversion rate optimization, che è sostanzialmente una sperimentazione che viene fatta costantemente, soprattutto online, soprattutto sui siti, per fare in modo di migliorare di volta in volta le caratteristiche che hanno creato delle friction nel processo di acquisto. I test di ottimizzazione possono essere di due tipi: i più semplici, i più veloci e quelli che danno delle risposte nei tempi più brevi sono i test A/B. Sostanzialmente andiamo a definire due versioni di una stessa cosa nello stesso tempo, e questo è molto importante perché se noi facciamo due esperimenti in fila, quindi in due periodi temporali diversi, non saremo in grado di controllare le variabili intercorse in quel lasso di tempo. In questo modo chiaramente i nostri dati saranno falsati. Quindi contemporaneamente, per esempio, uno degli esempi A/B molto semplici è quello di un ads display con una creatività diversa che viene lanciata nello stesso periodo, oppure una pagina web che in base al riconoscimento dell'IP propone due versioni della stessa home page a gruppi di persone diverse e totalmente casuali. Questi ci daranno dei feedback rispetto a come hanno interagito con queste due versioni i nostri clienti, e ci faranno capire quale delle due tenere e quale delle due scartare. La sperimentazione e l'high tempo testing sono degli elementi indispensabili per raccogliere dati o per definire la strategia migliore. Se all'interno di un esperimento una cosa va male o tutto l'esperimento va male, noi sapremo che quelle cose non vanno fatte, quindi in qualche maniera avremo acquisito dati preziosi per efficientare il nostro processo di vendita. Se invece va bene, è sicuramente una strategia da implementare quanto prima. Dopodiché, più lunghi, ci sono i test multivariati, ovvero dove diversi elementi vengono cambiati di volta in volta in ordine diverso, hanno tempi di risposta e di raccolta dati più lunghi, ma molto spesso sono anche quelli che riescono a fornirci degli elementi più chiari. Per fare un esempio di cosa possono essere i test multivariati, immaginiamo un pattern in cui presentiamo l'elemento A1, B1, C1, in cui una volta andiamo a cambiare il primo fattore, quindi facendo A2, B1, C1, in un altro esperimento contemporaneo andiamo a fare A1, B2, C2, insomma andiamo a creare delle alternanze di pattern che ci permettono di avere uno spettro di risultati maggiore e più dettagliato. Chiaramente hanno tempi più lunghi e sono leggermente più complicati da applicare. Ora che abbiamo introdotto quali sono i concetti dell'high tempo testing, della sperimentazione e in qualche modo anche del growth hacking, è arrivato il momento di parlare delle fasi effettivamente che compongono una sperimentazione dell'high tempo testing. L'high tempo testing si divide in quattro fasi fondamentali: l'ideazione, la prioritizzazione, il test e l'analisi. Andiamole a vedere nel dettaglio. L'ideazione è un processo attraverso cui si fa un lavoro di brainstorming guidato, generalmente con il growth master, i responsabili del growth hacking, ma soprattutto anche tutti i membri possibili di un'azienda, perché anche qualcuno che non ha delle competenze di marketing può essere molto utile in questa fase di brainstorming. Per cui in questa prima fase ognuno ha del tempo per proporre la propria idea, indicando chiaramente quali saranno le risorse coinvolte nell'eventuale implementazione di questa soluzione, indicando il tempo, indicando chiaramente i canali entro cui bisognerà realizzarlo. Una volta realizzata questa prima scrittura, viene la fase più importante, la prioritizzazione, dove ciascuno andrà a fare un voto su ogni proposta indicata in questo processo di growth hacking, dove indicherà, voterà da uno a, in una scala da 1 a 10 secondo il criterio ICE. ICE scritto ICE e non ha nulla a che vedere col ghiaccio, ma bensì è l'acronimo delle tre componenti di valutazione indispensabili per stabilire la priorità di un esperimento rispetto a un altro. Vediamo che nella prima lettera, la I, abbiamo impact. Dobbiamo dare una valutazione da 0 a 10 rispetto alla nostra previsione dell'impatto che quell'esperimento potrebbe avere nel nostro business. Ovviamente sono delle valutazioni soggettive, ma molto importanti ai fini della scelta dell'esperimento da implementare per primo, per cui l'impatto che avrà sul nostro business da 1 a 10, da 0 a 10, quale potrebbe essere. Dopodiché abbiamo la C, confidence, quindi quanto siamo sicuri che questa cosa possa essere realizzata effettivamente bene e possa produrre dei risultati. Infine, is, quanto è semplice applicarla. Ed è un elemento molto importante, perché ricordiamo che il growth hacking tende a ridurre gli sforzi sia economici che di tempo per portare una crescita che sia graduale e costante. Quindi la facilità di applicazione sicuramente è un elemento, chiaramente, che va bilanciato con l'impatto che può avere e con la sicurezza che questo impatto lo potremo ottenere. Alla fine di tutto questo viene fatta una media e si classificano gli esperimenti che hanno avuto il punteggio più alto. Chiaramente quegli esperimenti saranno quelli che verranno immediatamente implementati. A quel punto le risorse che sono state indicate come responsabili dell'implementazione procederanno. Molto spesso sono gli sviluppatori o i social media o gli, coloro che curano le ads. E dopodiché questo esperimento va in test per sprint quindicinali o mensili, o nel caso di multivariati magari anche più tempo. Da quel momento, una volta terminato l'esperimento, passa all'analisi di dati. La parte di analisi dati è una delle parti più importanti del growth hacking, infatti è la parte a cui vanno dedicate i maggiori sforzi e la scelta dei migliori strumenti. Ovviamente l'analisi dei dati sarà differente rispetto al media utilizzato, rispetto al canale utilizzato, ma è molto importante raccoglierli e dargli una lettura, distinguendo in base al contesto, in base alla natura dell'esperimento, fra dati quantitativi e qualitativi. Qua c'è anche un altro mio articolo, per cui evito di dilungarmi su questo aspetto. La cosa migliore per un growth team chiaramente è quella di avere un data scientist. Nel caso non potete avere una figura così specializzata, che è la garanzia di maggiore efficacia degli esperimenti che andiamo a testare, anche un data analyst può dare degli importanti risultati e può comunque condurre la sperimentazione in porto tranquillamente. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto. Naturalmente se ci sono delle domande o delle cose che ti va di condividermi, non esitare a farlo, perché non c'è cosa che ami di più che parlare di marketing. Per oggi è tutto, alla prossima!